Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te...
La tenerezza di un Dio diverso. Quando parlare di lui è parlare di noi. Il podcast di Gennaro Matino.
L'Apostolo Giovanni, dovendo dare un nome a Dio, nella lettera ultima, prima dell'ultimo libro della Sacra Scrittura, che è l'Apocalisse, dice: Dio è amore. Il nome definitivo, totale, straordinario di Dio è amore. Dio è amore. Un punto d'arrivo di un percorso che vale tutta la rivelazione, cioè tutto quel tempo dato agli uomini per scoprire finalmente il proprio destino, la propria dignità, la propria relazione, lo metto tra parentesi, parentale con Dio, dopo la notte del tradimento, della sconfitta. In origine, io vorrei che qui foste molto molto attenti per arrivare a quello che è successo oggi nel Vangelo, perché altrimenti ascoltiamo la parola di Dio e siccome non abbiamo gli elementi per poterla interpretare, restiamo alla periferia dell'avvenimento. Invece ci sono cose, fatti, concrete manifestazioni di amore da parte di Dio che dovrebbero farci emozionare per come ci sono portate, annunciate nella buona novella. In principio Dio crea il cielo e la terra. E in quel momento la Sacra Scrittura, che è il libro che noi abbiamo avuto in consegna come parola che ci è donata per entrare in contatto con Dio, per conoscerlo, per entrare nella sua amicizia, la Sacra Scrittura parla dell'essere supremo come El, Dio. El, Dio, Yahweh. Non dice ancora Yahweh, Dio, l'essere supremo. Tant'è vero che il Genesi parla di lui con Dio creò l'uomo a sua immagine e somiglianza. Dio creò l'uomo ad immagine e somiglianza di Dio, l'uomo fu creato. Questo è, non c'è un nome dell'assoluto. Dio è il primo, Dio è l'assoluto. Il primo nome di Dio, questa realtà che l'uomo incomincia a sperimentare nel roveto ardente dato a Mosè. Quando, anni successivi, Mosè chiede a quella voce: chi debbo dire che mi manda dal Faraone? E la voce dirà: il mio nome è Yahweh, io sono il Dio che è per voi, per voi. Cioè c'è nella conoscenza, nella relazione tra l'uomo e Dio, un svelarsi progressivo, una conoscenza progressiva di questa relazione. E badate bene che consegnare un nome significa anche non solo presentarsi, ma farsi conoscere. E nella misura in cui Dio si fa conoscere, svela, e svelando se stesso a noi, la possibilità di, ometto tra virgolette, approfittare di Lui, di avere una chiave d'accesso nell'intimità con Lui. Più avanti, la profezia, i profeti tentano di capire ancora meglio e Dio mostra ancora meglio se stesso, si presenta ancora di più, il rapporto diventa più confidenziale e quando deve dare il profeta Isaia il nome a Dio, dirà che è l'Emmanuele, Dio impersonale dal punto di vista del nome, non conosciuto del Genesi, che è persona che agisce, ma dal nome non conosciuto perfettamente, diventa Yahweh e si presenta come Yahweh. Yahweh si fa conoscere ancora di più, Emmanuele, il Dio con noi, è un Dio che ci accompagna, che è vicino. Poi viene Gesù e dice che il nome di Dio è Abba, è Padre. Guardate come lo svelarsi e la rivelazione porta sempre di più uno spirito confidenziale. Più io conosco Dio, più Dio si fa conoscere e più entro in confidenza con Lui. Quando pregate, dite Abba, cioè Padre, abbandonatevi a Lui. L'ultimo nome l'abbiamo visto, Dio è amore. L'ha detto Giovanni, alla conclusione di tutto il percorso, dal nome di Dio non conosciuto a Dio che è amore. Questo processo è un processo che ci riguarda perché è un rapporto di confidenza che apre scenari inauditi. Cos'è che mi libera progressivamente da poter, tra virgolette, approfittare di Dio? Essere in confidenza con Lui, sapere da Lui cosa voglio io e cosa vuole Lui, e in questo modo organizzare la mia esistenza in ragione della sua vicinanza. Cosa mi permette di entrare in maniera tale nella sua casa per essere consanguineo in qualche maniera di un'esperienza? Cosa mi permette? Mi permette la possibilità, questa possibilità mi è data da chi mi dà l'accesso, da chi mi rende possibile l'avvicinamento. La distanza tra Dio e me è stata causata dal peccato, quel peccato dell'origine che il Genesi plasticamente chiama disubbidienza, ma è quello il punto. Cioè, io me ne sono uscito da quell'amicizia e da allora ho perso i connotati del ritorno, non so come ritornare a casa, c'è bisogno di qualcuno che mi riconsegni quel nome, me lo faccia conoscere per fare in modo che io, bussando a quella casa, posso entrare, che mi riconduca a casa. Questo è colui che tra il cielo e la terra lancia un ponte, colui che finalmente toglie il peccato per cui la vita è diventato un peccato. E invece non deve essere un peccato viverla, perché io ho Dio dalla mia parte, un ponte che mi ha lanciato tra il cielo e la terra dal pontefice, anzi, dal migliore dei pontefici possibili. Il sommo pontefice, che è Gesù Cristo, sommo pontefice, il quale viene indicato oggi da Giovanni come l'agnello che toglie il peccato. Ecco, che ci restituisce il nome e finalmente noi, grazie a lui, possiamo tornare a casa. Badate bene, non dice Giovanni Battista, come noi diciamo durante la messa, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati. Dove per i peccati sono le nostre fragilità, i nostri limiti. E giustamente Gesù toglie pure quello in ragione del perdono, no? Ma qui toglie il peccato, cioè la separazione tra me e Dio. Toglie il peccato perché mi restituisce la dignità perduta. Gli ebrei non avevano il convincimento di poter tornare a casa in questo modo. Non avevano la sensazione che Dio veramente potesse perdonarli, chiedevano perdono ma non avevano la certezza, non avevano per esempio la sicurezza che anche i peccati, come diceva il profeta, se fossero rossi come scarlatto Dio li farà diventare bianchi come la neve, se fossero come la porpora li farà diventare bianchi come la lana. Non avevano la sicurezza che Dio è amore, e voi sapete che il massimo dell'amore, e l'amore è un dono, è un donare in assoluto, il segno di moltiplicazione vicino ad amore, per amore, diventa per donare, cioè se amore è donare, il massimo dell'amore è perdonare, quindi Dio è perdono. Non avevano questa sicurezza, e allora per sentirsi davvero perdonati che cosa facevano? In una piazza prendevano un capretto, lo mettevano al centro del capretto, il capretto al centro della piazza, una volta all'anno in questo bisogno di riscatto andavano sul capretto e dicevano i propri peccati, caricavano il capretto delle proprie colpe, poi lasciavano il capretto solo a morire nel deserto, per cui i peccati messi sul capretto finivano di essere ingoiati dalle prede, così finiva il loro peccato, e quel capretto diventava il capro espiatorio. Così è nata la parola, capro espiatorio. Quando Giovanni Battista vede Gesù arrivare e vede tutti quelli che sono andati da lui per chiedere perdono, si ferma un attimo, lo indica e dice: ma che state venendo a fare da me? Ecco il capro di Dio, ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo, è lui che ci riscatta. Non avete bisogno più di nessuno. È lì la via per tornare a casa. Colui che ci indicherà la verità tutta intera. Su di lui ho visto posato lo Spirito di Dio. Guardate la buona notizia, figliolini miei. La buona notizia che abbiamo ricevuto oggi. L'abbiamo ricevuto da Giovanni Battista che ci dice: anche i peccati anche più duri, anche i più terribili possono essere perdonati. Dovete essere sereni anche nelle vostre fragilità, se sapete affidarvi a colui che è venuto per toglierli. È necessario però avere l'umiltà di riconoscere il proprio errore e avere la possibilità, in ragione di quel riconoscimento, di fare un passo dalla presunzione del proprio stato alla consapevolezza che senza di Dio il passo successivo non lo possiamo fare. Ci sono due peccati terribili che molto spesso visitano la nostra storia. Il primo è di quelli che dicono che loro non commettono peccati. La presunzione di quelli che pensano di essere migliori degli altri, per cui non solo non sanno confessare, ma nello stesso tempo perdono la gioia di sentirsi perdonati. La straordinaria avventura dell'umiltà che ti fa libero, perché ti pone nella condizione di essere sempre comunque ringiovanito in ragione del pentimento. Questo è un peccato, ma ce n'è uno ancora più grande, terribile. Quello che dice che ci sono peccati che Dio non può perdonare, che i propri peccati sono così grandi che non possono essere perdonati. Questo è ancora più grande perché pensa che il proprio peccato sia più grande di Dio. È una bestemmia. Ecco perché non c'è in nessun caso, in nessuna maniera, la possibilità di non venire accolti dalla misericordia di Dio, a condizione che tu riconosci il tuo errore. A condizione però che nella volta che hai riconosciuto il tuo errore e hai sentito la grazia e la gioia di sentirti perdonato, impari l'arte del perdono. Perché ti sono rimessi i peccati, rimetti a noi i nostri debiti, come io sono disponibile a perdonare, perché tanto ti è dato e in ragione di quanto ti è dato enorme, tu nelle tue piccole contraddizioni e nelle sofferenze che hai dovuto ricevere sei disponibile a perdonare, a sciogliere il peccato degli altri, quello che hanno commesso contro di te. Badate bene, quello che sembra essere un motivo solamente intimo, religioso, una volta che noi l'abbiamo in qualche maniera inquadrato, se diventasse un aspetto sociopolitico del vivere comune, se diventasse un fattore relazionale economico, se diventasse uno spirito di definizione delle relazioni indipendentemente dallo spirito ecclesiastico, ma diventasse un anelito sociale, una ristrutturazione della vita dal punto di vista della sua determinazione ai vari livelli, sarebbe una rivoluzione se all'interno delle relazioni umane fosse come patrimonio acquisito e condiviso la parola riconciliazione, perdono. Le nostre parole sarebbero diverse, le nostre aspirazioni sarebbero diverse, la nostra rabbia verrebbe pacificata, il nostro essere violenti verrebbe sanato, il nostro modo di giudizio verrebbe armonizzato, il giudizio nei confronti degli altri. Ma poi mi pongo un problema fondamentale. Tutto questo è possibile, sarebbe possibile a condizione però che si ripartisse da quello che è la costruzione del sé, cioè da dire a se stesso che cosa si vuole dalla vita. Perché io sono convinto che non riusciamo a perdonare, non riusciamo a farci perdonare, non chiediamo perdono perché non ci piacciamo, perché non amiamo noi stessi, perché siamo strutturalmente insoddisfatti del sé, di noi stessi. E siccome non siamo capaci o di perdonarci o di comprenderci appieno, ce la prendiamo con gli altri, con Dio, con il mondo, con la realtà che ci circonda. Ancora una volta la parola del Signore viene straordinariamente in soccorso della civiltà del bene comune, della necessità di ognuno di fare pace con se stesso. Ecco l'agnello di Dio, ecco il capo espiatorio, ecco colui che toglie il peccato dal mondo. C'è uno che ha pagato per tutti. Riferendoti a lui potrai seguire in lui, per lui, con lui, un sentiero diverso. Sarà strano, non so se in qualche maniera riusciamo a vederla, che proprio da questo istante Gesù inizia il Vangelo. Da questo momento inizia la vita pubblica e il Vangelo viene annunciato. Cioè, da questo istante sembra quasi che dal momento stesso in cui Giovanni Battista dice al mondo: ecco, è lui che dovete seguire, è lui che ci risolve il problema fondamentale, lui andrà nel mondo e porterà la buona notizia. C'è una relazione tra il peccato che lui toglie e la buona notizia, che significa: ce la possiamo fare, non abbiate paura, nulla è perso, nessuno deve sentirsi sconfitto. Figliolini miei, se ci aggrappiamo al Maestro, noi abbiamo la sua forza. Se a lui facciamo riferimento, anche le nostre debolezze possono essere superate. Non è il peccato degli uomini che deve metterci paura. Sappiamo, siamo peccatori. Deve metterci preoccupazione il fatto di pensare che in ragione del peccato non sia possibile la grazia. Ma la grazia, proprio dalla parola gratis data, viene da un dono generoso che Dio fa a ciascuno di noi. Aggrappiamoci a Lui e, malgrado noi, Lui non ci abbandonerà.
Radio Feltrinelli, tieni la mente sveglia, non smettere di leggere. Resta collegato a questo podcast.